troviamo all'interno del museo sulla strage di Ustica in compagnia della signora Daria Bionfetti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime di questa triste strage. Prima di tutto volevamo chiederle il ruolo del museo e per la società civile e per il ricordo e per Bologna. Quali sono le iniziative che proponete, che avete proposto e che in futuro proporrete?
È una storia abbastanza lunga, spero di riuscire a sintetizzarla. Noi abbiamo pensato di voler realizzare un luogo di memoria per la strage di Ustica già a metà degli anni 90, quando il relitto era stato recuperato a 3.500 metri di profondità nel Mar Tirreno, quando lo vedevamo a Pratica di Mare, ricostruito intorno in quell'hangar di Pratica di Mare per l'utilizzo da parte dei magistrati per fare le infinite perizie che sono su di esso state fatte per stabilire quale la causa della caduta di quell'aereo, e vedendolo, continuando a essere messi a conoscenza dai nostri periti dell'infinito lavoro che si stava facendo per cercare la verità, e considerando che quello che era venuto fuori sempre dai soliti 3.500 metri di profondità non era altro che l'ultimo luogo che i nostri cari avevano visto prima di morire, e rappresentava il simbolo quindi anche e soprattutto della nostra battaglia per raggiungere la verità su quello che successe quella notte. Per tutti questi, per molti altri motivi, pensavamo che non poteva, una volta che questo relitto avesse completato l'utilizzo che la magistratura ne doveva fare per cercare appunto di scoprire la verità, non potesse, pensavamo, essere di nuovo, che ne so, buttato via, rottamato, ributtato a mare, eccetera. Questa cosa ci angosciava molto. E quindi pensavamo già a metà degli anni 90, come le dicevo, di trovare un luogo che potesse contenerlo e che potesse servire per fare memoria di questa tragedia. Il luogo è stato Bologna, è stata Bologna perché io abito a Bologna, perché il sindaco al quale mi sono rivolto, ovviamente un ente pubblico, istituzionale, al quale ho chiesto se vi poteva essere la possibilità di vedere realizzato in questa città un momento di ricordo per questa vicenda, mi è stato detto di sì, e insomma siamo partiti con l'architetto Mazzucato, che ci è stato a fianco per proporci le varie ipotesi di costruzione di questo museo. Nel 2001 sono riuscita a fare firmare un protocollo d'intesa tra due ministeri, il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero della Difesa, e il Ministero della Giustizia, di cui era allora proprietà il relitto stesso, e dei tre nostri enti locali, provincia, regione e comune, per appunto realizzare il Museo per la Memoria di Ustica. È tutto affatto, come capite, una richiesta che noi come associazione parenti delle vittime abbiamo fatto alle istituzioni, e quelle istituzioni, due ministeri e tre enti locali, hanno firmato un protocollo d'intesa che si impegnava a fare, a realizzare il museo stesso. È stato possibile poi vederne la luce qualche anno dopo, perché soltanto nel 2005-2006 il relitto si è reso disponibile, come dire, da un punto di vista giudiziario, e quindi è stato possibile pensare di trasferirlo a Bologna, e nel 2006 il relitto è arrivato a Bologna, trasportato su 18-19 camion, chiudendo l'autostrada, facendo insomma davvero anche lì un'opera unica, come dire, nella storia italiana. È stato portato a Bologna, è stato ricostruito in questo luogo, in questo museo, ricostruito sempre sull'intelaiatura sulla quale era stato costruito a Pratica di Mare, tagliato per l'occasione, per il viaggio, e poi riassemblato in questo luogo, e è nato insomma il Museo per la Memoria di Ustica. Quello che noi abbiamo voluto aggiungere allora è stato, anche avendo quasi paura noi stessi che non avrebbe potuto, non sarebbe riuscito ad avere una vita propria troppo a lungo solo un luogo che conteneva il relitto del 19, e quindi abbiamo capito che forse dovevamo farci aiutare nel rappresentare questa vicenda da un artista, da qualcuno che riuscisse a dialogare, come dire, con il relitto stesso, per renderlo eterno e così è stato. Abbiamo insomma voluto incontrare, che già lo conoscevamo per le sue opere in giro a Parigi, ma anche in giro per l'Europa, di Christian Boltanski, uno dei 10, 15, dicono i critici, più grandi artisti di installazioni, insomma, grandi artisti contemporanei, che fa opere sulla memoria nelle sue installazioni nelle varie città d'Italia e del mondo, di Francia, scusi, del mondo. E siamo riusciti a incontrarlo. Questo è stato il valore aggiunto che siamo riusciti a dare a questo museo, io credo. Boltanski, dopo un po' di esitazioni, ha accettato di essere al nostro fianco con la sua arte, con questo suo linguaggio artistico che vuole, con dei mezzi materiali, dico io, quali possono essere, per uno che viene a visitare il museo se ne rende conto benissimo. Mezzi materiali, quali possono essere gli specchi neri, quali possono essere le 9 casse che contornano l'aereo, quali possono essere le 81 lampadine che cadono dal cielo. Ecco, con dei mezzi materiali, Boltanski, con tanta suggestione, io credo, riesce a rappresentare qualcosa di immateriale. Qual è l'atto del fare memoria, l'atto di ricordare? Questo è una grande opera, questo è uno dei motivi per cui questo museo sta vivendo di luce propria, come dire, benissimo, le persone, gli italiani, la gente, gli studenti, le classi, gli stranieri, moltissimi vengono a visitarlo. Le dico solo che nell'ultima occasione, qui a Bologna, della mostra di Arte Fiera, che dura 3 giorni con tutte le gallerie, come voi sapete, dell'Italia e del mondo, in un momento di così, commerciale espositivo di opere d'arte, le visite qui hanno sfiorato le migliaia di persone, insomma, quindi abbiamo fatto vivere questo luogo in cui qualcuno può anche venire perché sa che c'è l'opera di Christian Boltanski, ma poi si ritrova faccia a faccia con questa tragedia ed è indotto a capire, a leggere, a pensare, a vedere i filmati che ci sono nella saletta apposita, a vedere e a volere, se ha intenzione, ricostruire quello che ha potuto avvenire nel nostro paese e quindi la vicenda tragica di un aereo civile che è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea nel 1980 e nessuno, dice il giudice Priore quando terminerà la sua fase istruttoria, ha dato alcuna spiegazione. Ecco, la vicenda tragica è questa, insomma, che per molti anni, troppi anni, come dire, le istituzioni tutte non hanno fatto il loro dovere, non l'ha fatto la magistratura, non l'ha fatto il governo, non l'ha fatto il Parlamento. È ben chiaro, oggi lo possiamo dire, con voce piena, perché le carte e i giudici, i magistrati così confermano, lo potevamo solo immaginare, ma oggi lo sappiamo di per certo, sulle carte questo è scritto, che la mattina dopo, il giorno dopo, i giorni dopo, immediatamente successivi, si sapeva, si doveva sapere e si sapeva infatti quello che era avvenuto. Ebbene, qualcuno ha fatto sì, decidendolo con l'intelligenza e con il sapere che in quel caso serviva per poter nascondere tutto, decidendo quindi che i parenti delle vittime, sì, certo, ma anche gli italiani tutti non dovevano sapere. Questa è la grande tragedia di questa vicenda. È una vicenda piena di menzogne, è una vicenda piena di atti, compiuti, azioni compiute da uomini degli apparati dello Stato, siano essi militari dell'aeronautica, siano essi uomini dei servizi, siano essi politici, davvero indicibili. Questa vicenda è dimostrato, poteva essere chiarita al mondo, oltre che ai parenti delle vittime, quindi il giorno dopo. Si è preferito non dirlo. Perché? Mi chiedono tutti a questo punto. Perché è ben evidente che quello che c'era di indicibile non era tanto l'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace con i suoi 81 passeggeri, che drammaticamente poteva essere una cosa che interessava, ma non tanto da. Quello che c'era di indicibile era quello che doveva succedere quella notte e che non è successo. È successo invece che per sbaglio si è abbattuto un aereo civile in tempo di pace. Quello che doveva avvenire quella notte è stato il meccanismo che è stato necessario e sufficiente a chi non voleva confessare quell'indicibile per nascondere tutto, impedire alla verità di farsi luce. C'erano quasi riusciti, nel senso che nell'85-86, quando io personalmente ho iniziato a pormi il problema di quello che c'era agli atti intorno a questa vicenda, e solo allora sono riuscita a farla, dovremmo perdere un'altra mezz'ora, un'ora per spiegare il perché, ma tant'è. Altri non erano ugualmente riusciti a farlo, perché la prima sono stata io. Ho cominciato a chiedermi il ruolo che avrebbero dovuto avere per ufficio, per lavoro, per il loro ruolo, le istituzioni. E quindi chi doveva sapere cosa, nelle mani di chi era passata questa verità? La magistratura nell'immediatezza ha cominciato a interrogare i primi. Ecco, ricordiamoci sempre che allora tutti i siti militari, scusi, tutti i siti radar per i quali, dai quali si vedono i nostri cieli, quindi si vede tutto il traffico aereo esistente, erano ancora allora militarizzati. Quindi tutto il personale dei vari siti radar, Poggio Pallone, Ciampino e poi infine Punta Raisi, erano tutti con personale militare, uomini dell'aeronautica militare italiana. L'unico smilitarizzato era Ciampino, e infatti sarà l'unico del quale e nel quale sopravviverà l'unico tracciato radar esistente di quella notte. Cosa impossibile, perché tutti i siti radar vedevano, avrebbero potuto dare documentazione di quello che vedevano, di quello che non vedevano al magistrato di turno. L'unico sopravvissuto sarà il tracciato radar di Ciampino, che già molte cose enunciava, ma insomma il povero, tra virgolette, magistrato, che si chiamava Giorgio Santacroce, ebbe modo di dirmi nell'85, insisto, quando iniziai questa battaglia o questo tentativo di capire, che non c'era nulla, che non c'erano elementi per andare avanti, che si diceva, i militari dicevano appunto che erano i deputati a dire che era stato un cedimento strutturale. Sì, c'erano state altre ipotesi, forse bomba, forse missile, però non c'era nulla e che probabilmente al giro di pochi mesi si sarebbe archiviato. Stava finendo così. Abbiamo cominciato a premere e a battere i pugni, come si dice, con il sapere, come dire, della legge a quel punto, no? Insieme agli avvocati abbiamo cercato di capire che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare. E insomma, si è riaperta finalmente un minimo di attività da parte della magistratura, la quale nell'86 ha deciso che siccome poco c'era da studiare a terra di quello che avevano, secondo loro, grande bugia, dopo vedremo, ma insomma, c'era bisogno di andare a recuperare il relitto, perché appunto a terra poco c'era, le dichiarazioni erano quelle che erano. Bene, dissi, se dovete andarla a cercare a 3.500 metri di profondità, la verità, perché non riuscite ad averla a terra, chiediamo al governo che si vada a recuperare il relitto. Questo fu fatto. Il governo allora, Craxi, con il sottosegretario Amato, diedero l'autorizzazione e quindi anche gli stanziamenti per andare a fare una spesa del genere per recuperare un relitto di un aereo, non si sa bene dove, in fondo al mare a 3.500 metri di profondità. E quindi con due recuperi nell'87-88, quindi di stazioni che stavano sopra, nell'acqua e che poi andavano in fondo, non le dico, insomma, la spesa che è stata questa attività, si è recuperata una parte del relitto che ha permesso al giudice allora, al giudice istruttore Bucarelli, di concludere, dopo aver dato le perizie a dei periti deputati, quindi degli ingegneri, eccetera, aver nominato una commissione peritale, nell'89 la prima perizia che, su questa vicenda che dice qualcosa intorno alle cause dell'evento è la perizia cosiddetta di Imbimbo, Lecce e Migliaccio, che erano tre di questi 4-5 periti, che disse per la prima volta nella storia di questa vicenda, che mise per la prima volta la parola missile. Secondo questi periti, ad abbattere il 19 è stato un missile. Sui 5 firmatari di quella perizia, 2 dopo qualche mese ritirarono la firma dicendo che poi non erano forse così sicuri, non le dico cosa era successo intanto che era uscita nell'89 questa verità, no? Di questa perizia che diceva, quindi si andava verso questa soluzione. Si rividero la loro posizione, quindi il giudice Bucarelli, che era stato fino allora lui che aveva seguito per gli altri 4-5 anni questa vicenda, iniziando a interrogare, come le dicevo, soltanto dall'86 in poi i primi avieri che stavano ai siti radar, prima non li aveva sentiti nessuno, dall'80 nessuno li aveva disturbati, sono cose assurde. Bene, il giudice Bucarelli riuscì a litigare con Amato, con Giuliano Amato, per una serie di motivi relativi a questa vicenda, su delle foto che il buon Bucarelli diceva avere mostrato ad Amato prima del recupero del relitto ufficiale, che è nell'86. Amato dice: no, io veramente non ne ho viste queste foto. Insomma, ci fu una grande, e quindi per adire le vie legali Bucarelli si dimise per essere accusato da Amato di questa possibilità, e subentrò Priore. Tutto questo per dirle che nel 90 si comincia seriamente a lavorare come si sarebbe dovuto fare nel 1980, erano intanto passati 10 anni. Giudice Priore cominciò come un bravo giudice, immagino come tutti quelli che fanno quel lavoro: c'è un delitto, c'è una strage, c'è un evento, dovrai cercare di capire chi poteva vederlo, chi c'era, chi andava, chi dormiva. Insomma, bene, ecco, lui fece tutto questo, analizzò in tutti i vari siti radar, interrogando con voglia di farsi rispondere gli avieri, il personale di volo, tutto quello che doveva succedere, sequestrò in tutti i siti dell'aeronautica, dei servizi segreti, tutto quello che poteva e doveva sequestrare. Drammaticamente era stato tutto distrutto. Il giudice Priore concluderà nel 99, tra le altre cose, con una sentenza ordinanza di 3.500 pagine, e basta rileggersi solo quella titolata Distruzione delle prove per capire, come dice lui, come solo una mano e una testa intelligente poteva togliere in quel modo tutto quello che è stato tolto. Solo chi sapeva cosa si voleva nascondere, quindi, poteva togliere così accuratamente e oculatamente le cose che sono state tolte, e dimostrerà che appoggio aeronautico è stato tolto, la tal cosa, perché così non si vedeva l'aereo quando saliva, che in effetti subito dopo sull'Appennino aveva un aereo sotto che si copriva sotto la pancia del 19, è stato tolto la tal altra cosa, appoggio ballone, eccetera eccetera. Tutto distrutto, ma in un modo che fa dire al giudice non poteva che farlo uno che sapeva che cosa doveva togliere, quindi non tutto l'80, no? Uno dice, vabbè, è l'80 così lontano, e per forza non lo trovi. No, 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 c'era tutto dell'80, mancava appoggio aeronautico la tal cosa, appoggio ballone la tal altra, ciampino la tal altra. Il giudice Priore riesce a mettere insieme i nomi, a voi sembrerà assurdo, siamo nel 90, forse quindi dopo nel 91 e nel 92, quando lui sta lavorando in questo modo, a mettere insieme i nomi delle presenze in quell'aula, quella stanza, quella sera a Ciampino, soltanto nel 92. Nessuno gliele diceva. O non c'era il foglio delle presenze, quindi non sempronio più se c'era Tizio, Caio, Sempronio. Erano dei lavoratori, come dire, quando io facevo l'insegnante, se andavo a scuola, segnavo i ragazzi assenti, e bisogna essere abbastanza, come dire, scrupolosi, no? Nel senso che se poi il bambino va fuori, si rompe il motorino e invece tu lo davi a scuola, o viceversa, eccetera. Pensi lei in un sito radar dove, va bene, ci capiamo. Il giudice Priore è riuscito a mettere insieme i nomi veri degli addetti quella notte, non tanto perché gliel'abbia detti l'aeronautica, coloro che lavoravano lì, tutti quelli che si sono succeduti, che abbiano cercato per lui le carte per fargli capire quali erano i nomi da interrogare, mica che dovevi ammazzarli solo per sapere cosa avevano visto, eccetera. E insomma è riuscito a farlo solo perché non so quale buco è scantinato, ha trovato degli scontrini, mi sembra impossibile, ma degli scontrini del bar, perché all'interno di questi siti evidentemente c'è una mensa, un bar, che ne so, e quindi si evinceva che c'erano delle consumazioni. Da queste consumazioni, dai numeri, lasci dire, non so da cosa, si capiva chi aveva fatto la spesa, e così è riuscito a sapere che c'era Tizio, Caio, Sempronio, soltanto in questo modo, e quindi dopo interrogarli, eccetera, eccetera. Questa è stata la vicenda di Ustica anche, quindi insomma le menzogne e la volontà di nascondimento è stata totale da parte di chi aveva il sapere. E quindi quella notte qualcuno ha capito benissimo quello che è successo, ha capito che era indicibile tutti quelli che erano nelle condizioni di essere a capo e di decidere di prendere questa decisione, hanno detto a tutti i loro sottoposti di starsene, come qualcuno poi dirà nei processi vari, zitti, di non dire nulla. E tutti hanno tenuto la consegna, hanno distrutto le carte che gli hanno detto di distruggere, tanto una volta che poi, come priore ha fatto, rinviando le giudizie, poi ci sarà un processo, anche soltanto i 60-70 vieri ufficiali, quelli che hanno compiuto tutte queste cosine di contorno, certo che sono stati sentiti e sono stati incriminati per distruzione di atti veri, perché era vero che Tizio aveva proprio distrutto la tal cosa piuttosto che l'altra, eccetera, quindi provato, ma sono andati in prescrizione perché il processo è arrivato dopo il 2000, passati 20 anni. Nel 99 il giudice priore, come vi dicevo, consegna la sua sentenza ordinanza dicendo il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. Punto, non so chi sia stato. Ora bisogna cercare dalle presenze di aerei che c'erano in quel momento intorno al 19 gli autori dell'abbattimento e i motivi magari anche per cui stavano lì in quel momento nei cieli, no? Ma intanto gli autori dell'abbattimento. Ecco, tutto il contorno è andato prescritto, perché non è che poi dopo 20 anni per un reato che avrà 4-5 anni di pena. Giustamente la nostra legge prevede che se me lo chiedi fra 20 anni un reato che io dovrei farne 3 in galera è prescritto, e quindi questi singoli cittadini o militari non hanno mai visto il giudice terzo che gli abbia contestato questa cosa. Dopodiché è finita in questo modo, la certezza quindi dell'abbattimento la si sa dal 99, e dal 99 oggi è riaperta per strage presso la Procura di Roma dai giudici Ameglio e Monteleone una pratica, perché nel 2007 Francesco Cossiga ha cominciato a raccontare la sua verità, e la sua verità è che forse è vero, ha cominciato a dire, sono stati francesi all'interno di una battaglia aerea che voleva coinvolto, volevano abbattere, ammazzare, abbattere l'aereo di Gheddafi, il quale doveva transitare su quei cieli, infatti c'era un volo Tripoli-Varsavia che poi tornò indietro, eccetera, eccetera. E purtroppo, aggiunse Cossiga in questa sua ricostruzione del 2007, che poi andò a raccontare anche ai giudici, il povero pilota, quando si rese conto di quello che aveva fatto, una volta tornato, una volta tornato sulla come si chiama? La nave sulla porta aerea, io non so se in quel momento o nei giorni successivi, comunque il racconto di Cossiga è che si suicidò. Allora, tutti questi elementi sono stati dati, dato che lui ha cominciato a dirli alla stampa e poi li ha raccontati per televisione, in un filmino, si è fatto intervistare da Marrazzo, c'è un filmino, insomma, lui che dice queste cose tranquillamente, le ha dette anche a me personalmente, eccetera, eccetera. E le ha consegnate anche ai giudici, perché una volta che è uscita questa cosa i giudici non hanno potuto non riaprire il caso, dicendo, non era l'ultimo, faceva all'epoca il Presidente del Consiglio. Quindi in linea di comando quella notte lui doveva sapere, perché i militari altrimenti vuol dire che hanno più potere del politico, no? Quindi per la nostra Costituzione i militari avrebbero dovuto quella notte informare il Presidente del Consiglio. Lui ha sempre detto che i militari gli avevano detto cedimento strutturale, che non c'era niente da dire, punto e basta, e questo era stato interrogato su questo migliaia di volte, anche il buon Cossiga. Ma fino al 2007, finiti i processi dei militari, dei generali, eccetera, lui ha sempre mantenuto, io dico, la consegna. Finiti i processi, quando nessun militare di quelli che erano stati coinvolti avrebbe più potuto essere messo in discussione in campo giudiziario, lui ha cominciato a dire questa verità perché? Non lo so, andatelo a chiedere a lui, lui non c'è più, eccetera, eccetera. Bene. Dopodiché la Francia, scusate, la procura militare, sì, la procura romana, che ha riaperto per strage, essendo imprescrittibile invece il reato di strage, si può sempre riaprire se si hanno delle nuove notizie di reato, vedi Mazzabotto che l'hanno fatto in questi anni, eccetera. Insomma, no? Bene, allora i giudici romani hanno fatto rogatorie nei confronti della Francia, dell'America, dell'Inghilterra, del Belgio, della Libia e di tanti altri paesi i cui aerei quella notte, certo che fossero presenti nell'area prima, dopo, durante, insomma, e quindi che avrebbero e potrebbero dire delle cose. Ovviamente finora ancora delle grandi risposte da parte dei paesi stranieri non ce ne sono, e quindi quello che io vado dicendo ormai da mesi, da anni, perché gli anni passano, è che un minimo di dignità nazionale ci dovrebbe caratterizzare di più, nel senso che questo pezzo di verità, cioè chi ha potuto abbatterci un aereo civile in tempo di pace, con i suoi 81 passeggeri a bordo magari, è un problema non solo, non deve rimanere, ammesso che prima lo potesse essere, di interesse dei parenti delle vittime, bensì di interesse della nazione tutta, dei cittadini tutti, della dignità del nostro paese. Non ci dicono chi ci ha abbattuto. È brutto avere un paese che non riesce a farsi dire chi gli ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace. Questa è la battaglia che stiamo continuando a fare.
E quando si entra in questo museo si percepisce quello che appunto, come diceva anche lei, dovrebbe essere una memoria condivisa, una memoria storica, perché la storia è fatta di memoria. E in questo processo, durante il quale voi in prima persona, insieme anche all'associazione, a chi le è stato vicino, avete cercato appunto di ricostruire le fasi, ovviamente avrete trovato, vi sarete fatti delle idee sulle responsabilità, appunto come dicevamo anche prima, ma a suo avviso, la maggiore responsabilità dove si può rintracciare, soprattutto dove è stato più difficile nel processo di ricostruzione rintracciare questo tipo di responsabilità?
No, le responsabilità, come dicevo, sono di tutti coloro che si sono lasciati beffare delle istituzioni e che ne avevano ruolo dalla verità facile che l'aeronautica militare è andata spargendo i primi tempi, che era stato cedimento strutturale. In Parlamento il ministro di turno, che era il ministro Formica dei trasporti e Lagorio alla difesa, risponderanno dicendo: i miei militari, loro mica potevano sapere, facevano i ministri, ma non è che potessero sapere che ci aveva battuto, perché era caduto un aereo, no? Quindi si chiede a quelli che sono deputati a sapere, e loro dicevano cedimento strutturale. E in aula, rispondendo alle interrogazioni varie dei parlamentari che dicevano: è caduto un aereo, bla bla, è cedimento strutturale. L'unica cosa che è stata fatta in quel momento è stata una commissione ministeriale da parte del ministro Formica, ministro dei trasporti Formica, proprio perché se era cedimento strutturale cercavano di capire, eccetera, fare indagini. La commissione Luzzatti, bisognerebbe scrivere queste date perché sono importantissime, consegnò al ministro una prerelazione, no? Si erano riuniti questo gruppo di esperti il 5 dicembre del 1980 al ministro Loro, che gliel'aveva ordinata Formica, dicendo: escludiamo, per quello che abbiamo, i morti recuperati, i pezzi di aereo che erano venuti a galla, qualcosa c'era, da quello che c'era escludiamo il cedimento strutturale, noi periti della commissione Luzzatti deputati a studiare, e diciamo che è stata un'esplosione o esterna o interna. Questo era il 5 ottobre dell'80. Nello stesso giorno, o pochi giorni dopo, l'aeronautica militare italiana distribuì una lettera ai ministri, a quelli che doveva, ai loro referenti e a tutti i dipendenti dell'arma, che se vuole si trova, ormai ci sarà anche su internet, insomma, è allegata agli atti, eccetera, in cui si diceva: Guardate, ci sono in giro, questa invece la racconto così, insomma, no? Ma il senso è questo, no? Non è certo testuale. Ci sono in giro delle strane cose, voi questi giornalisti, sa che c'era un giornalista che fin da subito disse che era Andrea Purgatori di Corriere della Sera, che fin da subito disse è stato un missile, perché a lui quella notte gli aveva telefonato il suo amico dall'interno, gli diceva guarda non farti fregare, è stato un missile. Quindi lui è sempre andato con questo tipo di informazioni ed era il Corriere della Sera, non era l'ultimo dei giornali. Bene. La lettera dell'aeronautica militare italiana a tutti, dipendenti e superiori e sottoposti, diceva ci sono strane illazioni, si dice che è stato un missile, che forse una bomba, eccetera. Non credete a queste cose, questo aereo era marcio o cose del genere, è caduto per cedimento strutturale.
Nello stesso giorno in cui Luzzatti aveva che faceva il perito, o nominato tale, consegnava questa cosa. È potuto succedere così.
Dopodiché l'interesse svanisce dopo un po', nessuno chiede più nulla, il povero Luzzatti, commissione Luzzatti, io ricorderò sempre che quella volta lo devo aver sentito per televisione qualcuno che parlava di questa cosa, e Spensi ovviamente, perché in quel momento ancora non riuscivo a sentire, era l'82 e per telegiornale anche, ma poi ricostruirò comunque. La commissione Luzzatti terminò i suoi lavori, perché quella del 5 ottobre dell'80 era una prelazione per dire quello che ho in mano adesso mi dice che ci impiega i suoi 2 anni, fa le sue cose, cioè termina i suoi lavori e dice, c'è sempre il testo della commissione Luzzatti, agli atti, questo aereo è caduto per esplosione o esterna o interna, cedimento strutturale no. Allora, non dall'80 dicembre, ma dall'82 tu magistratura, lei mi chiedeva cosa hanno fatto le istituzioni, ti dovevi magari interessare che c'era qualcuno deputato a farlo, perché lui magistratura non aveva nominato nessun perito, per esempio, strano anche questo, l'aveva lasciato fare il Ministero dei Trasporti. Però questi hanno finito, nella primavera dell'82 ti consegnano la perizia definitiva dicendo che o hai un terrorista in giro, perché se c'era un'esplosione interna e tu magari che fai il magistrato cerchi di trovarlo, trovi gli elementi, trovi chi poteva, anche perché in quegli anni succedeva a Bologna, era successo un anno dopo, c'era una bla bla bla, non era cosa fuori dal mondo. Oppure qualcuno ti aveva abbattuto un aereo in tempo di pace. Io credo che quel magistrato abbia fatto un errore, non lo so, sia stato una delle cause della mancanza di verità su questa vicenda, che abbiamo dovuto conquistarci in tutt'altro modo e facendo delle cose pazzesche, come dire, una delle quali recuperare il relitto a 3500 metri di profondità, più tutto il resto, tutte le perizie che sono state fatte, tutte le indagini che sono state fatte, tutti gli sforzi che sono stati compiuti per cercare di far parlare qualcuno di qualcosa. Questo è stato un gruppo, come dire, di persone che ha saputo, io spero ci fosse dentro, insisto, anche un politico, altrimenti è ancora peggio, e che ha deciso che gli italiani, tutti gli altri, anche tutti gli altri politici, anche tutti gli altri parlamentari, anche tutti gli altri, non dovevano sapere. Era un rapporto con chi? Con l'America, con la Francia? Sì, perché c'è evidenza e certezza di una riunione quella notte all'ambasciata americana da parte di alcuni dei nostri servizi segreti, e non so di chi all'interno dell'ambasciata americana. Perché mai all'ambasciata americana si devono radunare delle persone? Perché è caduto un aereo civile con 81 disgraziati a bordo? Non si dà. Allora io credo che quella notte qualcuno, un certo numero di persone, abbia scelto la verità da raccontare al mondo, e questa finora sta perdurando. Perché quello che noi, i giudici, e poi così la storia ormai racconta, e anche Cossiga eventualmente racconta, sono cose venute dopo, che hai messo insieme per, come dire, deduzione, no? Allora, siccome io trovo che ci sono, dice Priore, trovo degli altri aerei in giro, non posso che dire che è stato battuto all'interno di... Ma perché trovo io che ci sono degli altri aerei in giro in quel tracciato radar che voi mi avete nascosto tutta la vita? Altrimenti si sapeva subito che c'erano quegli aerei in giro. È così. Nel nostro paese ci sono delle persone che sono ancora, come dire, testimoni di questa vicenda, non l'hanno ancora voluta raccontare, ma nonostante loro la verità è venuta fuori a galla in tutti i sensi, nel senso che ormai è certo, non è che è un'ipotesi, è stato abbattuto, non sappiamo perché non ce l'hanno detto, chi non ce l'ha detto, cos'è che doveva nascondere e non sappiamo chi ce l'ha abbattuto e quindi andiamo avanti nella battaglia.
L'ultima sentenza della Cassazione ha in parte restituito a voi parenti questa memoria, questa necessità di avere un riscatto, ma a suo avviso cosa manca a questo punto da recuperare nella vicenda già tragica di per sé, che quindi ovviamente l'affetto dei vostri cari nessuno potrà restituirvelo, ma cosa manca come tassello all'interno di questa vicenda che si possa recuperare da parte delle istituzioni?
Manca l'altro pezzo di verità e mancano i responsabili, e quindi dopo manca chi davvero deve risarcire, cioè i responsabili. Cioè io ho sempre fatto solo il penale perché pensavo e penso che il penale mi doveva dare la verità e la giustizia, ed erano i motivi per cui ho iniziato questa battaglia, e soltanto quando sono riuscita a superare, purtroppo, e ci ho impiegato molto, come dicevo prima, il dolore personale, e quando più del dolore ha potuto il bisogno di verità, come sintetizzo io, allora ho cominciato a fare questa battaglia, no? E quindi io voglio saperlo, perché è giusto in un paese che voglia dirsi civile che ci siano dei diritti, che io considero che ci siano dei diritti che sono irrinunciabili, che sono quelli della verità e della giustizia, no? Diritto di trasparenza delle istituzioni, degli uomini delle istituzioni che non possono permettersi di fare quello che hanno fatto in questa, insomma, per tutti questi motivi. Allora, lei mi chiedeva, sì, è importante, come dire, anche il risultato della Cassazione, perché mai come in questo momento ci è servito, anche perché tutti in questi giorni ne stanno parlando e ne hanno riparlato. Questa è una sentenza di un tribunale civile che ha regole diverse, come lei ben sa, dal penale. Il tribunale civile, vedendo le carte, quindi vedendo la sentenza ordinanza del giudice priore di 3500 pagine, ha avuto la forza, purtroppo è molto lunga, di leggersela evidentemente tutta, e non ha potuto che concludere, dato che ha concluso così, non dico niente di nuovo, che allora, dato che è stato abbattuto un aereo civile in tempo di pace nei nostri cieli, come dice priore, allora i ministeri dei trasporti e della difesa devono pagare, gli uni per non avere controllato i cieli, perché se dicevano in quel momento, come si poteva dire, guarda che c'è un altro aereo, guarda che c'è un altro aereo, spostati, vai via, non lo so, poteva fare delle cose, e perché, della difesa, perché non hanno i militari collaborato a raccontarci questa verità, ma hai dovuto estrarla da altre prove, da altre cose. Ecco, questi due ministeri sono stati condannati, tre parenti avevano fatto questa causa, quindi loro soltanto sono, lei sa che le cause sono tutte personali, no? Se uno si costituisce parte civile va, altrimenti gli altri. Però già c'è un'altra causa che era stata aperta 2 anni fa da un altro gruppo di parenti in civile, una volta finito il penale, insomma qualche cittadino si è messo a ricorrere in sede civile, e giù a Palermo la maggioranza dei parenti sono peraltro siciliani, ma anche altri nordici, come dire, hanno adito alle vie legali con l'avvocato Snato e Galasso, e già c'è stato un altro pronunciamento del Tribunale di Palermo in primo grado, della dottoressa Protopisani, che dice le stesse cose di questa sentenza, solo che quello è ancora in primo grado, ci sarà un secondo grado, ci sarà una Cassazione. La cosa che andavo ripetendo nelle numerosissime interviste dopo la sentenza della Cassazione in questi giorni è che io auspico che il governo del mio paese ci pensi. Stanno mandando, come lei ben vede, l'avvocatura dello Stato, perché se a questi ricorsi qualcuno oppone dopo il primo grado un secondo grado, vuol dire che si oppone alla verità che ti ha dato questo primo grado. Questo terzo, è già Cassazione, è finita, ma fino al terzo si erano opposti l'avvocatura dello Stato a nome del governo del mio paese contro questi tre parenti che avevano fatto. Ecco, io mi chiedo se non comprenda il governo del mio paese che non è più il caso di correre dietro a tutti questi processi, che ce ne sono molti, che si stanno succedendo e che aumenteranno ovviamente dopo questo risultato, di parenti delle vittime che stanno adendo alle vie legali per avere risarcimenti. Ce n'è già, come le dicevi, in primo grado una che andrà in secondo grado nel 14, perché i tempi sono questi, ma insomma finirà. Ecco, allora devono pagare lo Stato, l'avvocatura dello Stato si presenta, lo Stato dovrà pagare dopo aver speso altri anni, dopo aver lottato ancora una volta contro dei parenti che, voglio dire, ormai è chiaro che hanno ragione. arancione, quindi anche questo bisognerà spiegarlo al nuovo governo. Sarà il caso che questi, che l'Avvocatura dello Stato non si spenda più contro questi ricorsi, perché li hanno già perso uno, perderanno anche gli altri, continueranno a dover pagare anche le spese legali, insomma.
Ringraziamo la signora Daria Bonfietti e alla prossima su radiofonica.com.